stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Ancora un giorno di riposo, domani la Juventus, escluso ovviamente i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tornerà al lavoro per preparare il derby in programma il 3 aprile. Intanto Nedved detta la linea sul futuro di Pirlo, Ronaldo e Dybala. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, stile Juventus del 24 marzo, sono le 15:06. Saluto subito alla parte tecnica Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E riabbraccio virtualmente, collegato via Skype, Nicola De Bonis. Ciao Nick.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
Ciao Nick. Allora Nick, prima di parlare delle dichiarazioni di Nedved che avrai letto, poi magari le rileggeremo in parte, volevo subito al 340-5425-324 lanciare due piccoli sondaggini. Il primo, perché mi ha dato un po' lo spunto Tutto Sport, ma ne parlavamo già da tempo. A chi dareste per il prossimo anno, dato per scontato che Chiellini magari appenderà gli scarpini al chiodo, la fascia da capitano? Chi dice De Ligt per cambiare e quindi iniziare il nuovo corso? Chi dice Bonucci? Insomma, rispondeteci e poi facciamo un po' di mercato. Tre acquisti e tre cessioni, uno per ruolo, per il prossimo anno. 340-5425-324. Nicola, avrai letto quello che ha detto Nedved, che conferma di fatto al 100% Pirlo, almeno a parole, su Ronaldo dice per me resta, e invece lascia forti dubbi, io direi, su Dybala.
Sì, direi che è stata una dichiarazione, insomma, delle dichiarazioni molto importanti che segnano un po' la linea, dettano un po' la linea, come hai sottolineato tu. Adesso bisogna capire come chiuderemo la stagione innanzitutto, e poi potremo cercare di fare un'analisi un po' più completa. Certo, ma a prescindere da come finirà, ovviamente io non ipotizzo, io non riesco a pensare alla Juventus che possa vincere il titolo, ovviamente, però comunque ripartire con Pirlo sarebbe un rischio, perché alle prime difficoltà si alzerebbe nuovamente un gran polverone. Però credo che sia un rischio ragionato da parte della società, e dunque dobbiamo prendere atto di queste parole, che in parte mi aspettavo. Insomma, per quanto riguarda il succo delle dichiarazioni non sono rimasto stupito, perché insomma sarei rimasto stupito del contrario, no? Se avessi detto stiamo lavorando per eventualmente vedere delle nuove soluzioni in panchina. Per quanto riguarda Cristiano, anche questa dichiarazione mi sembra abbastanza scontata e evidente, perché non avrebbe mai potuto dire eventualmente che Cristiano abbandonerà la Juventus, tornerà al Madrid e tutte le storie che sentiamo. E su Dybala lascia la porta aperta per una cessione, dicendo che se fa capire che se dovesse arrivare una buona offerta la Juventus si siederebbe a tavolino, ma questo lo ha sempre fatto la Juventus, no? Negli ultimi 9 anni, diciamo, con questa società, con questa struttura dirigenziale. E allora aspettiamo, e dobbiamo fare un piccolo passo indietro, Quintiliano, perché dobbiamo dar fede alle parole di Pavel, e se Pavel si è espresso così soprattutto per la panchina, credo che la Juventus vorrà continuare con Pirlo, almeno che non precipiti davvero la situazione.
Allora Nicola, tra un po' avremo il primo ospite, che è un ex calciatore della Juventus, con il quale insomma parleremo della situazione, di qualche discorso tattico, anche tecnico. Però ti volevo chiedere, secondo te, perché ha parlato Nedved e non Agnelli, che non parla, diciamo, quasi più in pubblico, no?
Ma sì, dai, per queste interviste televisive, perché questa è l'intervista che poi andrà su DAZN,
sì, so.
No? Evidentemente credo che sia stato giusto che si sia presentato Pavel, che comunque in questi ultimi 2 anni spesso, no, anche nelle prepartita, nelle televisioni a pagamento, si presentava davanti ai microfoni. No, come scelta è giusta, ma riporta il pensiero di Andrea, perché insomma sono una squadra, e dunque credo, no, non ci trovo, diciamo, nulla di anormale, Quintiliano. Non me l'aspettavo, devo dire la verità. Io adesso l'ho letto in due parti, perché
adesso le rileggiamo,
nelle ultime ore.
Le rileggiamo.
Però non me l'aspettavo, insomma, non mi aspettavo queste dichiarazioni in questi giorni. Pensavo che magari parlassero e decidessero di non di non raggiungere i media per esprimerci.
Ecco, infatti quello è il punto. Allora, lui dice, su Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state, volevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti. Le difficoltà erano previste, siamo molto tranquilli sulla via che volevamo e manteniamo questa strada a tutto per diventare un grandissimo allenatore. Su CR7, Cristiano, per me non si tocca, un contratto fino al giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Su Dybala c'è mancato, credo che quest'anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi, sono pochissimi. La sua presenza ci garantirebbe varianti offensive e gol che ovviamente ci sono mancati fin qui. Ha un contratto di un altro anno e non altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli, ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato. Queste sono le parole di Nedved sui tre, su Pirlo, Ronaldo e Dybala.
Beh, torniamo un attimo indietro e confermiamo quello che è la nostra sensazione. Insomma, se si è arrivati comunque a parlare in televisione, a dire certe cose, io credo che ci sia una linea comune anche con l'allenatore. Però io mi chiedo, e lo chiediamo anche ai nostri amici all'ascolto dopo queste dichiarazioni, è la scelta davvero giusta? Perché sappiamo che la Juve, purtroppo, la Juve, insomma il calcio, no? Il calcio è cannibale, devi portare a casa i risultati alla Juve in maniera particolare, e non vorrei che la prossima stagione si pronti via qualche piccolo problema e, ripeto, si entra in un circolo tra virgolette vizioso contro Pirlo, perché poi sai, la Juventus è un club che non ti va raramente, no? Forse in un paio di occasioni nella sua storia ha allontanato l'allenatore durante la stagione, con la stagione insomma in corso. E vediamo, io mi auguro che vada tutto bene, che abbiano ragione loro. In questo momento qualche dubbio per quanto riguarda Andrea Pirlo lo abbiamo tutti, perché deve crescere in alcuni aspetti, e però dovrà essere anche supportato, credo, da una squadra rinforzata in alcuni elementi, e dunque siamo lì in attesa, vediamo lo scorrimento del fiume, vedremo quello che accadrà. Adesso veramente è difficile dopo queste dichiarazioni, no? Però questo aspetto lo voglio sottolineare. E se dovesse ripartire male la stagione, come ci mettiamo?
Vabbè, non c'è dubbio. 11 anni ha vestito la maglia della Juventus, vi ho annunciato prima un gradito ospite, ex giocatore bianconero, Alessandro Birindelli. Ciao Ale.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Ale.
Ciao Ani.
Alessandro, non so se tu abbia letto le parole a DAZN di Nedved, che di fatto... Esatto, allora, siccome parlavamo adesso giustamente con Nicola, sentiremo anche su queste parole, ovviamente esprimetevi, 340-5425-324, tutti i radioascoltatori. Secondo te, giustamente Nicola dice, ma siamo certi che poi la conferma sarà la decisione giusta, a prescindere da come finirà questa stagione, che comunque ricordiamo due fallimenti tra virgolette ci sono stati, Champions League e Scudetto.
Sì, no, ma noi anche nei mesi scorsi, quando analizzavamo l'andamento della squadra, del progetto Pirlo, della società, insomma, ci siamo sempre chiesti ma se dovesse fallire quest'anno Pirlo cosa succederà, se una società è solida e ha pensato lo scorso anno di mettere in preventivo anche un fallimento sportivo di quest'anno per poi riorganizzarsi e riprogrammare, riprogettare con questo allenatore. Le parole di Nedved vanno a conferma di quello che un po' tutti si aspettavano, ecco, molto probabilmente non si aspettavano di uscire dalla Champions a marzo e a marzo di essere fuori anche dalla lotta scudetto, questo no. E un'altra domanda che mi faccio è, ma comunque vada, c'è da giocare anche, non mi ricordo ora se non vada dato una decina di partite da qui alla fine, come finirà questa squadra, in che posizione di classifica? E secondo me è giusto programmare il futuro, però questa squadra deve dimostrare in queste 10 partite di poter guadagnare un posto in Champions, perché altrimenti poi qui stiamo parlando di qualcosa di irreparabile.
Cioè, quindi ad oggi tu lo confermeresti o aspetteresti l'esito finale della stagione?
No, io come società, ripeto, se abbiamo iniziato un percorso è giusto dare fiducia a questo allenatore, perché come si dice dalle nostre parti, nessuno nasce imparato, e quindi è andato a pagare lui, ma insieme insomma a tutto un nuovo percorso, un'inesperienza di campo e anche di gestione, ecco. Poi io lascio stare i discorsi, poi è mancato quello, poteva essere più presente, l'allenamento lo gestisce Pirlo e tutto, cioè queste sono tutte chiacchiere che poi lasciano il tempo che trovano, però effettivamente un po' di inesperienza l'abbiamo vista nella gestione di un gruppo, e in un periodo però, devo dire, che va a suo favore, in un periodo non facile di Covid e di restrizioni, di tutte quelle situazioni di non allenamento, di non preparazione, mettiamoci tutto, ecco, perché poi quando facciamo delle analisi bisogna farle approfondite, bisogna mettersi tutto, colpe ne hanno tutti. In questo caso io, quando c'è un fallimento, io dico sempre che non è mai colpa di uno, ma sulla nave ci siamo tutti, se va bene, se arriva se la portiamo in porto siamo tutti vincitori, se si affonda affondiamo tutti, e le colpe secondo me sono da dividere in un momento che, ripeto, non facile.
Nicola?
Sì, sono d'accordo, insomma, un'analisi lucida, però Alessandro, tu ci insegni da uomo di calcio, insomma, a tutti i livelli, che comunque la Juventus, se non dovesse entrare nelle prime quattro, credo che qualche valutazione sia costretta a farla. Ecco perché io credo che comunque, a prescindere dalle parole di Pavel, che sono a mio avviso sincere per una linea comune del club, io credo che la Juventus un piano B nel cassetto comunque Ale ce l'abbia, perché se dovesse finire male, malissimo la stagione, io credo che sarebbe un rischio altissimo poi ripartire con Andrea.
Nicola, io penso una cosa, tanto lo sappiamo, i discorsi fatti a marzo hanno un valore, poi tutto si fortifica o diventa nullo al momento che te non hai un minimo di risultato, e quindi io sono d'accordo con te che secondo me la Juventus ce l'avrà un piano B, ma in questo momento la società, visto e considerate le scelte che ha fatto inizio anno, deve tutelare l'allenatore, perché tra virgolette poi si autotutela, i dirigenti hanno fatto quella scelta, quindi come abbiamo parlato in altre trasmissioni, in altre situazioni, le responsabilità di chi ha scelto questo allenatore ci sono, e quindi fa bene in questo momento, sono quasi scontate le parole di Pavel, ma la mia domanda, come la domanda di tanti altri, è: ma se da qui alla fine dell'anno questa squadra non riesce a garantire un minimo di risultati, siamo sicuri di ripartire con questo staff tecnico? Ma secondo me ci mette anche con questo staff dirigenziale, perché poi le scelte dei calciatori, le scelte degli allenatori l'hanno fatte loro, quindi secondo me sono più responsabili loro in questo momento che altri.
Ale, guardando alcuni dati della Juventus, passiamo un po' a quello che sta accadendo alla squadra bianconera. La Juve è la squadra che ha creato più occasioni da gol, no? Tra tutto il campionato, ha la miglior difesa, però non ha sfruttato queste occasioni da gol, e si ritrova, come sappiamo, a meno 10 dall'Inter, virtualmente anche meno 7 perché se batte il Napoli, anzi no, a meno 10 perché sono pari adesso come gare giocate, anche l'Inter deve recuperare. Come ti spieghi questa sorta di... che un po' sono dei dati un po' strani, secondo me. La miglior...
No, ma io me lo spiego e te lo semplifico. Secondo me i campionati si vincono e le squadre forti si vincono negli ultimi 15-20 metri a favore, quindi nella zona d'attacco, certo. E negli ultimi 15-20 metri la determinazione che ci metti in una zona difensiva, quindi in area di rigore. Quanto pesano i pochi gol che ha preso la Juventus a livello di punti? Secondo me pesano tanto, ha peso dei gol importanti che sono costati punti importanti a questa squadra. Quanto è stato determinato l'attaccante della Juventus? È vero che ci arrivi benissimo al limite dell'area, ma quante volte tiri nello specchio della porta? Quante volte, al di là di Ronaldo, sei determinante per il risultato con un 1-0, un 2-1? Questo è. Quindi secondo me questa squadra, come l'abbiamo detto in altre circostanze, è bellina, piacevole, ha ogni tanto alti e bassi tutto, ma quant'è cattiva, quanto molto ha fame di raggiungere il risultato a qualsiasi costo, anche pur giocando male, pur subendo anche durante la partita dove ci sono momenti di difficoltà. Io non l'ho mai visto questa squadra, cioè non gli ho mai visto il sangue agli occhi, dai, diciamo, sportivamente parlando, e questa è l'unica cosa che posso imputare a una gestione, che secondo me questa squadra caratterialmente manca un pochino, ecco.
Nick, è un po' quello che ci stiamo raccontando in questi giorni. Alla fine, lo dicevamo anche ieri, no? Hai il miglior giocatore del mondo, altri calciatori comunque forti tecnicamente, eccetera, eccetera. Ma se non hai la fame, che poi nel DNA della Juventus. Esatto, è la Juventus che è paradossale, no? Sembra l'abbia smarrito.
È quello, perché la cosa strana è, perché poi noi si dice: ma i leader? Sì, ma i leader non sono solo quelli tecnici, eh? Cioè quello che gioca bene, che fa giocare bene la squadra. I leader sono quelli che hanno l'atteggiamento in campo nella riconquista di un pallone, in una scivolata per non fare uscire la palla o per recuperare una situazione di svantaggio, di pericolo. Quello che morde le caviglie, ripeto, sportivamente parlando, all'attaccante per togliergli quei centimetri che non gli permettono di tirare in porta, perché altrimenti rischia che con un tiro anche deviato, mezzo deviato, puoi subire gol. Io questa cattiveria in quelle situazioni importanti non l'ho mai vista. Ho visto una squadra che affrontava le altre squadre come dire: tanto noi si vince comunque vada, tanto noi prima o poi gol lo facciamo, tanto noi con la bravura dei nostri giocatori la partita la portiamo a casa. Dimostrazione il Porto, squadra vera, di carattere, qualità tecnica bassa, perché voglio dire, rispetto alla Juventus, se no ci prendiamo in giro e vogliamo mentire, non aveva niente a che vedere con la Juventus, però era una squadra, ha giocato da squadra e ha portato a casa un risultato che secondo me sulla carta era proprio impronosticabile.
Nick.
Ale, ma andiamo un attimo, perché hai parlato di leadership, no? Tu cosa faresti? Domanda molto semplice, anche molto complicata la risposta, immagino. Cosa faresti con Cristiano?
No, ma ragazzi, Cristiano, noi abbiamo uno dei giocatori più forti al mondo. Il problema è che questo giocatore deve essere messo in un contesto suo, in un contesto dove lui ci si sente, dove te comunque lo puoi sfruttare al 100%, e oltre... ha fatto delle cose straordinarie in questi anni alla Juventus, ha fatto dei numeri pazzeschi, però sotto l'aspetto del gioco, nel rapporto con i compagni, sto parlando in campo e non al fuori o nello spogliatoio, in campo mi sembra uno che c'entra poco con questa squadra. Cioè, io vedo 10 giocatori che giocano e poi ogni tanto lui si fa trovare dentro l'area, oppure si fa trovare aperto, fa un mezzo finto, un doppio passo e mette questa palla, fa un assist, però sono sempre giocate fuori da un contesto di squadra. Non so se mi sono
spiegato. Sì, certo.
Allora, se ti prendi Cristiano Ronaldo, poi per valorizzarlo, cioè gli devi creare tutto il dintorno. Non puoi pretendere che lui ti risolva tutto e per tutto. Secondo me c'è qualcosa di sbagliato poi nella costruzione e nella gestione di un gruppo.
Prima mi hai fatto venire in mente una cosa, parlando di leadership, continuiamo su questa scia, no? Tu giustamente hai detto non solo tecnica, oggettivamente serve anche quella emotiva. Parlavamo tempo fa, quando è stato ingaggiato Pirlo, mi ricordo che parlammo dei senatori per dargli una mano sotto questo profilo. Secondo te è mancato anche questo?
Allora, io non voglio, perché sono tutti amici e compagni. Però lì dentro, leader in campo sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto dell'attenzione e della determinazione, ce n'è uno solo. Bravo, ce n'è uno solo. Se no, andiamo a tirare fuori altri. E qui chiudo, perché non voglio fare altri nomi. E quando era in campo e quando gioca, è Gigi.
Non c'è dubbio, certo.
Trovatemene altri, potranno arrivare. Il Chiesa di turno potrebbe diventare un leader importante.
Lo stesso De Ligt, forse?
Potrebbe. Lo stesso De Ligt potrebbe, e lo è già sulla buona strada, secondo me, sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Poi basta. Le chiacchiere porta via il vento. Non è che sono leader perché smanaccio in campo e chiamo i miei compagni. Non è quello il leader, perché se no facciamo fatica, confondiamo. le idee alle persone.
Sì, sì. No, ma io ricordo che poi alcuni tuoi compagni, guarda, faccio esempio perché ci sei tu, no? Che, insomma, alcuni tuoi compagni mi hanno raccontato di quell'epoca che tu comunque sembravi silenzioso, diciamo, visto dall'esterno, ma non eri
non c'è bisogno silenzioso. Non c'è bisogno di parlare. Parlare lo sai quando si parla dentro le quattro mura quando c'è un confronto. Allora lì si parla e lì però bisogna dirsi tutto. A costa a volte anche di arrivare sopra al limite ogni tanto. Però le cose bisogna dirsele per il bene della squadra e non far finta di niente.
Non c'è dubbio. Ale, grazie mille.
Grazie a voi.
Alla prossima. Ciao Alessandro Birindelli.
Ciao a tutti.
Allora Nicola, ci stanno inondando di messaggi come avviene tutti i giorni del resto. Ricordiamo al 340-5425-3242. Intanto potete commentare ovviamente le parole di Nedved e poi a chi dareste la fascia da capitano in futuro, a partire già magari dalla prossima stagione, e tre acquisti e tre cessioni, uno per reparto. 340-5425-324. Cominciamo con un po' di vocali.
Ragazzi, buon pomeriggio, sono Rosario da Frattamaggiore. Per quanto riguarda i tre acquisti e tre cessioni, io cederei in difesa Alex Sandro, prenderei Emerson Palmieri, a centrocampo Ramsey e prenderei Locatelli, in attacco io cederei Ronaldo e acquisterei Icardi e magari anche un altro attaccante. Per quanto riguarda la fascia di capitano, io dico che in ogni caso vada data a Bonucci, a mio modestissimo avviso. Un abbraccio e sempre forza Juve.
Grazie, sei d'accordo Nick?
Io la fascia di capitano, se dovesse rimanere, la darei a Cristiano.
Tu dici in modo tale che, diciamo così, lo fai sentire ancora di più al centro, anche se l'ultimo anno... Esatto. Infatti un'altra ipotesi.
Poi se le cose dovessero andare bene il prossimo anno, bene intendo.
Sì.
Perché non pensare magari se sta ancora bene, potrebbe rimanere tranquillamente, credo, un'altra stagione. Magari io bene sai cosa intendo, no?
Ti capisco.
L'apoteosi, dobbiamo se dovessimo vivere l'apoteosi, l'anno dopo ci sarebbe un FIFA World Cup da conquistare, cambierebbero tutti gli scenari, no? Evidentemente.
Non c'è dubbio.
No, Cristiano, a me, devo dire che, guarda, sai che non sono, insomma, un innamorato pazzo del personaggio Cristiano, però gliela darei, perché no?
Avanti, Fede.
Buongiorno da Marco da Miami, vi dico buongiorno perché è mattina qui da me.
Ciao.
E io ho letto anch'io l'articolo su Tutto Sport, darei comunque la fascia d'Elite, perché Chiellini comunque credo che si ritiri, credo, se non si ritirasse la lascerei a lui naturalmente. Bonucci mi fa pensare, ci vuole, diciamo, una mossa nuova. Allenatori, Pirlo riconfermato. Secondo me non ha tutte le colpe quest'anno, ha le sue colpe di inesperienza, ma non ha tutte le colpe. Mi piacerebbe molto Simone Inzaghi. Tre giocatori da comprare: Joao Felix, se deve rimanere Ronaldo, credo che possono, diciamo, giocare insieme come fanno col Portogallo. Aouar o Locatelli, certo Aouar ha un passo diverso, e poi un altro centrocampista dal passo, diciamo, interessante. Un abbraccio da Miami, forza Juve, ciao.
Ancora Fede, un altro.
Ciao ragazzi, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Allora, io la fascia di capitano la darei a Ronaldo, con conseguente rinnovo del contratto se lui accettasse per almeno un altro paio d'anni. E acquisti, assolutamente Gravenberg a centrocampo, Aouar o Locatelli, uno dei due. Ma Gravenberg deve essere il punto fermo. In difesa stiamo bene così, ragazzi. Al massimo Gosens. In attacco io comprerei, cederei Dybala e prenderei Muriel dell'Atalanta come quarto attaccante di riserva. Ragazzi, dire vendere Rabiot Ramsey è facile, e bisogna vendere giocatori che hanno quel poco di mercato, e a malincuore venderei questi. Ciao a tutti.
Ciao, ricordiamo Nick che questa sera allo Stadium, a proposito di Ronaldo e del Portogallo, la nazionale lusitana sfiderà l'Azerbaigian di De Biasi, prima tappa, no? Verso Qatar 2022, cioè i mondiali. Quindi Ronaldo a casa sua, insomma, esatto, esattamente. Inizia il cammino.
Questo lungo percorso è una cosa comunque bellissima, emozionante, che si concluderà con il mondiale più, insomma, più anomalo della storia. Però sarà mondiale, dunque ci dovremo abituare a questa grande novità del 2022. Però insomma, il mondiale è lo sport, insomma, sono i massimi livelli. Ci sarà, per fortuna, immagino che saranno feste di sport, di calcio. A me non piace l'assegnazione, lo sai benissimo.
Sì, certo.
Il paese, insomma, ha questa, no, per tutte, tanti motivi. Però sì, però dai, insomma, questa settimana sarà terribile per i calciatori quintiliani. Perché veramente a giocare tre partite di tale importanza, perché non sono tre amichevoli. Cioè, qui si inizia subito a delineare, dopo questa tornata, le classifiche dei gironi. Cioè, il mondiale è un obiettivo straordinario per tutti i calciatori, dunque loro daranno il massimo, e sarà complicatissimo per Andrea Pirlo quando torneranno alla Continassa a preparare in poche ore e con quella stanchezza psicofisica il derby,
ricordiamolo, è prima tappa per rialzarsi. A tra poco, linea alla regia, di nuovo sul 340-542-5324, scatenatevi.
Stile Juventus, fino alla fine.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Di nuovo insieme Quintiliano Giampietro, Federico Rossi in regia e Nicola De Bonis collegato via Skype. Dunque, Nick, era nell'aria, ma è stato ufficializzato il recupero di Inter Sassuolo in contemporanea con Juve, il famoso ormai Juve Napoli, alle 18:45 del 7 aprile. Poteva essere.
Mi ha stupito un po' la contemporaneità.
Esatto.
Per motivi, per questioni televisive, sono rimasto un po' stupito. Va bene così.
Forse ancora credono che ancora sia aperto il discorso scudetto. Faccio una battuta.
A Roma si dice se la cantano e se la suonano, no?
Sì, esatto.
Diciamo che la cantare e suonare, noi gliene abbiamo suonate tante.
E cioè,
torneremo presto a suonarli, diciamolo subito.
Allora, leggo qualche testuale, altrimenti poi rimaniamo dietro. Intanto Fede prepara un po' di vocali. Mi piace pensare che la causa di questo disastro dal nome Nedved e Paratici confermino Pirlo, ma in caso di disfatta, questi due sopravvalutati rimarranno alla Juve? E soprattutto, cosa ne pensa realmente John Elkann di questi due elementi? Ciao da Luca. Non lo sappiamo cosa ne pensi, John Elkann. Buon pomeriggio, ragazzi. Per la fascia da capitano, se Chiello non rinnova, la darei a Quadrado. Per gli acquisti, Marcello in difesa, se mi fai un anno come Dani Alves, ben venga. Così non si spende molto. Van de Beek o Gravenbeck per la mediana, Milik più un altro attaccante medio sarebbe perfetto. Un abbraccio, Giuseppe da Valdemoro. Se resta, la darei a Ronaldo la fascia da capitano, sarebbe stato il caso di dargliela già quest'anno, secondo me. Donnarumma via Szczęsny, Marcelo via Alexandro, Pogba via puntini puntini, Aguero via Dybala. Saluti Umberto da Roma. Critica ovviamente il centrocampo. Buongiorno, buon pomeriggio, ciao Quintiliano, ciao Nicola, sono Francesco e chiamo da Roma. La Juve secondo me non ha un proprio leader, l'unico che potrebbe esserlo è Chiellini, come diceva Birindelli, quindi la fascia di capitano a lui. Per quanto riguarda le cessioni, darei via Bernardeschi, Bonucci e Ronaldo per l'età. Per quanto riguarda invece gli acquisti, penso che le squadre si costruiscano nella colonna verticale, quindi come centrale Koulibaly, Bennacer, Haaland. Ciao e complimenti per la trasmissione. La spina dorsale, direi io, è vero, Nick?
Sicuramente è importante la spina dorsale di una squadra. A me dispiace una cosa sola, guarda, quindi, a parte quello che adesso un po' la situazione si è calmata nelle ultime ore, ma veramente c'è troppo nervosismo, troppe sui social, insomma, veramente una cosa,
diciamo, troppa cattiveria, direi, perché le critiche ci stanno.
Io ogni qualvolta rimango stupito, quindi io rimango stupito, non riesco ad abituarmi, perché veramente io comprendo le critiche, tutto quanto, ma vedi, hai letto quel messaggio all'inizio, no, di questa carrellata. Beh, ricordiamo che questi signori comunque hanno fatto molto bene negli ultimi anni con la Juve. Se c'è un anno sfortunato, bisogna saperlo accettare, cioè non possiamo buttare all'aria tutto. Io credo che Paratici sia uno dei migliori in assoluto direttori sportivi, perché per me lui è il direttore sportivo in circolazione a livello internazionale, uno dei migliori per esperienza, per qualità, per conoscenza dei giocatori, per quella che è la sua ragnatela di osservatori, che quello è un aspetto molto importante che ogni tanto dovremmo approfondire di più, ma la Juventus ha una grande ragnatela, no? Sì. A livello italiano e internazionale di osservatori guidati da Fabio. E dunque sì, ok, va bene tutto, però io alcune volte rimango veramente, non so, mi cascano le braccia dell'atteggiamento delle persone, e poi questo vale per il calcio ma vale per tante altre cose, c'è troppa cattiveria, mi sembra, troppa cattiveria, rabbia repressa, ma soprattutto quando parliamo di pallone godiamocelo, ok, divertiamoci, arrabbiamoci, però ho letto delle cose veramente, insomma, questi social sono purtroppo veramente produttori di tante cose che non mi piacciono, che proprio mi lasciano la mano in bocca. Io mi sono beccato tanti di quegli insulti in questi giorni, quindi li hanno in privato, poi magari quando ci rincontreremo te li farò vedere, ma senza nessun motivo. Però io poi, sai come sono fatto, io non è che mi sto zitto e ti ci mando a quel paese, ti rispondo perché lo trovo incomprensibile. Qualcuno deve fare, qualcuno deve fermare questa eruzione di, ripeto, di imbecillità, perché c'è un'eruzione di imbecillità in corso sui social network, ma ormai da diversi anni.
Ne andrebbe, secondo me, regolamentato l'uso, soprattutto sotto il profilo dei contenuti. Abbiamo tantissimi, tantissimi vocali, partiamo.
Buonasera ragazzi, mandi via Pirlo per prendere chi? Con questa rosa, francamente, credo che farebbero male anche Pirlo, anche i Trapattoni, Lippi e Capello. A Pirlo diamogli una stagione normale, con ritiro, senza le problematiche del Covid, e poi vediamo di che passo è fatto. Diamogli l'Alexandro dei primi anni, diamogli un centrocampo del 2015, diamogli quattro attaccanti, diamogli due giocatori per ruolo, diamogli Dani Alves, Iniesta e Thiago Silva, come ha detto Allegri, che comunque aiutavano anche all'allenatore a farlo crescere. Poi vediamo di che passo sarà fatto, però io un'altra possibilità gliela darei. Poi l'ha detto anche Allegri domenica sera: più il livello dei giocatori si alza, è più facile per un allenatore farsi capire da questi, soprattutto se è un esordiente. Saluti, Umberto da Roma.
Ciao Umberto, hai ragione, però è anche vero che siamo in una fase storica in cui è difficile mettere a disposizione di qualsiasi allenatore, no? Tanti giocatori forti come magari avveniva qualche anno fa, quindi bisogna fare un po'.
No, vabbè, ma lui l'ho capito, lui ha fatto la riflessione, ma sì, la sì, condivido, sì. Quindi la condividiamo, è chiaro che dobbiamo prendere sempre di riferimento quanto abbiamo, come abbiamo vissuto e quanto abbiamo vissuto male il calcio nella nostra quotidianità. È stato un periodo incredibilmente strano, difficile, complicato, che ha portato tanta gente anche ad uno stato mentale, psichico complicato, complesso, tanta gente depressa, tanta gente che comunque si è fatta anche aiutare da psicologi, da psichiatri. Guardate che non è semplice comunque quello che viviamo, soprattutto per gli anziani, l'ho detto tante volte, per i bambini, tu lo sai perché è una bambina, insomma.
Sì.
Sono situazioni molto, molto complesse, gli ospedali oggi, insomma, ho visto alcune cose. È veramente complicato, ed è stato complicato anche il calcio, e Andrea poverino da questo punto di vista va difeso e va messo sul piatto di un'analisi corretta questa situazione, perché arrivi la squadra ti si rinnova, ti arrivano tanti bravi ragazzi, non hai tempo per lavorare, non hai il pubblico allo stadio che ti garantiva assolutamente qualcosa di molto importante, addirittura determinante in tante occasioni. E allora io sto anche con la riflessione del nostro amico, l'ultima, cioè sì, io sono contento se Andrea dovesse rimanere, è chiaro, io ho fatto un'altra ipotesi prima, quindi è certo che però se le cose tracollassero diventerebbe rischiosissimo, no? Trattenerlo, quello dico.
Non c'è dubbio, in questo senso le parole di Nedved ovviamente bisogna circoscriverle a questo momento, poi ovviamente tutto viene deciso dai risultati. È chiaro che una mancata qualificazione alla Champions League, a mio avviso, significherebbe esonero di Pirlo, ma credo che questo lo sappia anche lo stesso tecnico juventino. Andiamo avanti.
Buon pomeriggio Nick e Quintiliano, sono Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Io le mie idee le porto avanti più che sulle dichiarazioni. di Nedved. Io vorrei capire anche con voi il suo ruolo all'interno della società, perché francamente non ne capisco l'utilità. Non lo so se doveva fare da raccordo tra la squadra e il presidente, credo fosse questo, ma a me non piace il ruolo che ha Nedved della Juventus. Forse non mi piace proprio lui, magari è un pregiudizio mio. Un saluto e un abbraccio.
Nicola, ce lo dici il ruolo di Nedved?
Sì, il ruolo di Nedved è lui. Allora, partiamo dagli ottimi rapporti con Andrea, perché dobbiamo far chiarezza su tutto quanto. Allora, Pavel viene scelto per diventare poi di vicepresidente dopo, insomma, lui era nelle prime due stagioni, non ricordo il ruolo che andava a ricoprire, poi venne eletto vicepresidente. Io lo ricordo bene perché quel giorno era a Torino e proprio nella pancia dello stadio incontrai Pavel, a cui gli feci l'imbocca al lupo, parlammo un po', no? Sì, lui è quel tipo di figura che comunque avvicina lo spogliatoio, i calciatori al presidente, insomma la zona dirigenziale del club, però è stato, credo, anche ovviamente ascoltato molte volte, soprattutto nelle ultime due stagioni, diciamo gli ultimi 24 mesi, anche da un punto di vista di informazioni, di giudizi su acquisti, cessioni. Insomma, Pavel ha il suo peso, perché comunque, ragazzi, questa è una triade. Noi, da quando è andato via Beppe Marotta, si è formata questa nuova triade, da Giraudo, Bettega e Moggi, ad Agnelli, Paratici e Nedved. E ognuno ricopre il suo ruolo, però Pavel è quello, diciamo, che incarna anche più un po' lo spirito juventino, che cerca di trasmettere qualcosa ai calciatori, che ha un buon rapporto con tutti, ovviamente, i giocatori, quelli, insomma, più avanti con l'età. Però no, io non credo che il problema della Juventus sia Pavel. Cioè, Pavel è un uomo di calcio che conosce il calcio, e Pavel conosce bene i problemi della Juve. Guarda, ti ricordo, ti faccio un esempio, un aneddoto. Eravamo a pochi giorni, a 15 giorni dalla finale di Cardiff, e io avevo la fortuna di assistere all'allenamento della finale di Coppa Italia, pre-allenamento, diciamo, pre-finale di Coppa Italia all'Olimpico, e stavo parlando con lui proprio lì vicino al campo, insomma, a ridosso del terreno di gioco, e lui mi mise una paura terribile, perché a un certo punto io gli dissi: senti, dimmi che questa è la volta buona, perché io credo che questa possa essere la volta buona. E lui mi disse: non lo so, perché questi sono una squadra terribile, una squadra con una grandissima esperienza, il Real Madrid, e noi dovremmo veramente non sbagliare niente, perché sennò rischieremmo di perderla. Insomma, Pavel non aveva torto. Pavel il calcio lo conosce bene, conosce la sua squadra, aveva visto una squadra che era arrivata un po' col fiato corto, no, alla fine di Cardiff, e mi spaventò molto, e alla fine ebbe ragione lui, perché abbiamo insomma subito la più grossa umiliazione, no, in finale, perché abbiamo perso 4-1, insomma, una cosa che non era mai accaduta. E dunque Pavel, secondo me, sta bene al suo posto, Quintiliano, ecco, chiudiamola qui. Non è il problema, eventualmente non è Nedved il problema della Juve, guardate.
Prima di altri vocali voglio aggiungere, hai parlato di peso di Nedved, che per l'addio di Allegri lui il peso, bisogna ricordarlo, questo ce l'ha avuto, perché si voleva cambiare, perché insomma per tanti motivi. Andiamo avanti, Fede.
Buongiorno ragazzi, sono Pasquale.
Ciao.
Allora, Paratici dice più o meno quello che ha detto Nedved dice quello che ha detto Paratici. Secondo me qua c'è qualcosa, nel senso che vogliono far arrivare il messaggio a qualcuno, io penso ai giocatori, qualcuno che sta contro Pirlo, e a dire: mettete l'anima in pace, che dobbiamo partire da lui. Poi non lo so se sarà una cosa buona partire con Pirlo. Sinceramente io non prenderei un altro anno appresso a Pirlo, perché non lo vedo allenatore, non può fare l'allenatore, non c'ha proprio l'indole di fare l'allenatore. Io non, cioè, lo vedete voi a Pirlo che va negli spogliatoi e ribatte gli amatetti? No, non lo può mai fare, non è lui proprio, delle sue corde, diciamo così. Cosa ne pensate?
Ma io non credo che lui non abbia la stoffa da allenatore, però una cosa voglio dirla: secondo me lui doveva restare all'Under 23, ma non perché sia necessaria assolutamente la gavetta, però la vedo così. Certo, se però poi Agnelli ti propone la prima squadra, Nicola, è difficile dire di no.
Sì, questo è un altro argomento che insomma è stato toccato negli ultimi giorni, però come poteva dirti no? Soprattutto la richiesta di un caro vecchio amico di andare a guidare la panchina più importante d'Italia, una delle panchine più importanti d'Europa. Cioè, chi avrebbe detto no? Evidentemente tu credi nelle tue qualità, nelle tue idee di calcio, credi nel quello che è il materiale che ti viene messo a disposizione, che non è poca roba, e fai questo salto. È giusto, ogni tanto, cioè, ogni tanto nella vita bisogna rischiare. Io sono insomma uno che insomma sposa in pieno questa teoria. Ogni tanto ci devi provare, devi azzardare. Però insomma, non ripeto, sono d'accordo anche col nostro amico, in qualche cosa probabilmente non potrà, ragazzi, non potrà mai essere certo insomma simile ad altri nostri grandi vecchi allenatori, no? Da quel punto di vista ha quel tipo di carattere, lo conosciamo bene. Però un'altra cosa che è giusto dirla, Quintiliano, non è vero che non si fa sentire, questa è un po' la favoletta del periodo. Magari sai cosa ci colpisce a noi, Quinti? Abbiamo parlato tante volte che anche quando è a bordo campo sembra non trasmettere quello, però lui si fa sentire tra le mura dello spogliatoio alla continuanza. Ecco, sì, in bordo campo forse vorremmo qualcosina di più alcune volte, no?
Sì, non lo so. In effetti magari, perché lui lo vedi così tranquillo, magari pensi che non abbia polso, diciamo così, invece magari nello spogliatoio probabilmente, no? La scossa alla squadra prova sempre a darla. Abbiamo altre note vocali?
Ciao ragazzi, questo io sono da Torino.
Ciao.
Ma per quanto riguarda l'estensione di Nedved, sono d'accordo solo e soltanto se loro alla fine riescono a prendere i giocatori funzionali al gioco di Pirlo, che il centrocampo va rivoluzionato. Sono 5 anni che siamo nelle stesse condizioni. E in più Dybala deve essere venduto, ma a patto che comunque arrivino i giocatori di una certa qualità. E che serve un allenatore, non ci dimentichiamo che davanti non abbiamo una punta di peso. I 60 cross non infiliamo una palla di testa. È assurda questa cosa. Ciao e forza Juve.
Grazie.
Ciao, grazie.
Buon pomeriggio a tutti da Terence. Tre cessioni. Ronaldo, Ramsey, Bernardeschi. Tre acquisti. Aouar, Milinkovic, Savic, Gosens. Ciao, a presto.
Ciao.
Ciao Vinti, ciao Nick, Lorenzo Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
Ho sentito delle parole di Nedved su Pirlo, ma queste sono ferme preventive, secondo me lasciano il tempo che trovano. Infatti ricordiamoci e teniamo a mente bene quello che successe con Allegri quando fu confermato da Agnelli dopo l'uscita alla Champions dell'Ajax, insomma. Poi volevo tornare su una cosa che dicesti voi ieri su Allegri. Probabilmente uno dei motivi della fine del rapporto è stato, sì, come dicevate voi, il discorso dei tifosi, i tifosi contro, che portavano un abbandono da parte di alcuni tifosi alle pagine social della Juventus. Questo sicuramente, se fatto in massa, portava un danno anche economico e di visibilità, di immagine, un po' inversamente proporzionale a quello che è successo con Ronaldo. E ne pensate? Grazie e a presto.
Beh, secondo me no. Secondo me, io ricordo quei messaggi, Nicola, fu offeso pesantemente Allegri. Tanto che, tra l'altro, lui non era, Nick, se ricorderai, non era un frequentatore assiduo. Si limitava, me lo ricordo benissimo, su Twitter a mettere un post dopo la gara. Quindi non è uno che usava molto i social, solo che fu offeso pesantemente. E giustamente lui decise di togliersi dai canali social.
Beh sì, ma ripeto, ribadisco, quando è sempre giusto ricordarlo, anche i tifosi juventini hanno cacciato Allegri. E questo nessuno me lo toglierà mai dalla testa, perché lo so. Insomma, prego.
Vai Fede.
Ragazzi, sono Danilo. Allora, io la fascia Ciao. Di capitano nel prossimo anno la darei a Ronaldo, che cercherei di trattenere in tutti i modi. E poi per quanto riguarda acquisti e cessioni, se si punterà su Pirlo, io per la prima volta dopo tanti anni farei il mercato insieme all'allenatore. Cioè chiedere a Pirlo quali sono i giocatori di cui si vuole privare e quali quelli che vorrebbe acquistare, almeno dal punto di vista delle caratteristiche. buona giornata.
Ciao, grazie.
Ciao ragazzi, sono Maurizio da Paola.
Ciao.
Io per quanto riguarda le parole di Pirlo non sono assolutamente d'accordo.
Cioè le parole di Pirlo, le parole di Nedved su Pirlo non saresti d'accordo? Si è fermato qui il messaggio, probabilmente lui non è d'accordo sulla conferma a questo punto al 100%, che ripeto, secondo me è temporale la cosa, per me è giusto che sia così, secondo me Nick, senza far del male. Attualmente lui dice rimane al 100%, però sappiamo benissimo, l'abbiamo detto tante volte, che se a fine stagione quantomeno la Champions League deve arrivare, altrimenti no?
Ma sì, dai. Ripeto, ma sarebbe una debacle clamorosa, ragazzi.
Dai, su. Imprevedibile, imprevedibile, esatto.
Giustamente prendiamo in considerazione, ragazzi, ma sarebbe una debacle incredibile, anche per quello che è il materiale, insomma, che ha avuto comunque in mano a livello tecnico di importanza di calciatori, no? Se dovesse fallire la Champions, credo che non si potrebbe ripartire, saremmo costretti, no? Saremmo costretti a cambiare. Nonostante la stima e quant'altro, si metterebbe al tavolino e due da buoni vecchi amici, bisogna pensare al bene prima della Juventus. Andrea Agnelli direbbe Andrea Pirlo, probabilmente dobbiamo separarci, speriamo di riabbracciarci tra qualche anno.
Sì,
credo.
Vai Fede.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Klopp viene preso da Liverpool, si siede con loro e dice: per vincere voglio 2 anni, primo anno arrivo ottavo, secondo anno secondo e in finale di Champions League, terzo anno vince la Champions League, quarto anno vince il campionato. Programmazioni, ragazzi, bisogna avere programmazione. Qua alla Juve, con questi tifosi, la programmazione non si può avere, perché quando c'era Allegri questo campionato lo vincevo pure io sulla panchina della Juve. Non c'è più Allegri perché non abbiamo vinto il campionato, e vi ricordo che gli ultimi 4 non li abbiamo festeggiati, e vi parla uno che è sempre in curva e io morivo di invidia che non si festeggiavano, perché per vincere, ragazzi, non è facile.
Ricordo che Klopp, Nicola, se non ricordo male, interruppe anche il dominio, se non sbaglio, sulla panchina del Dortmund, il dominio del Bayern Monaco, che poi ha ripreso, no? E quindi diciamo già aveva nel suo curriculum questo prestigioso successo, no? La Bundesliga. Quindi
lui, aspetta, non credo di sbagliare, ma era in panchina nella finale di Londra tra Bayern e Borussia Dortmund, ragazzi. Era lui la guida del Borussia.
Diciamo, la storia è un po' diversa.
Che fece innamorare un po' tutta Europa, perché vinse la Bundesliga e poi arrivò addirittura a giocarsi la finale, quella che vinse Bayern anche col gol di Mario, no? Di Mario Mandzukic.
Sì, esatto, esattamente.
Ragazzi, sono Alessandro da Bellina.
Ciao.
Io sinceramente non ho apprezzato le parole di Paolo Dybala. Per me essere leader è totalmente diverso da scrivere 2 frasi su Instagram. Andava in società, accettava il rinnovo in questi giorni e faceva capire tutto il suo attaccamento a noi tifosi, alla maglia bianconera. Accettava i 9, 10, 11, non lo so quanti ne sono, milioni, e faceva capire che ci teneva in questo momento difficile e dava una bella botta di entusiasmo a tutto l'ambiente bianconero. Ma no, che noi ci crediamo, noi siamo la Juve, e poi arrivi a maggio, giugno, non ancora rinnovi e tieni per la gola la società che vai a un anno di contratto di scadenza. Cioè, Paolo, ti vogliamo bene tutto, ma ci vuole pure rispetto.
Prima del break leggo Alessandro da Vicenza. Allegri è stato umiliato da gran parte della tifoseria con i numerosi hashtag Allegri out. Adesso tutti lo rimpiangono, ma per favore, avevamo un signor allenatore e lo abbiamo mandato via. Ora teniamoci Pirlo e diamogli fiducia, e la società non ascolti la maggior parte dei tifosi, che è troppo umorale. A tra poco.
Stile Juventus, fino alla fine. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
E chissà come sarà questo finale di stagione per la Juventus. Si parte col Toro, poi contro il Napoli. Secondo me, Nick, le prime due gare già saranno, non dico decisive, ma fortemente indicative, o no?
Direi proprio di sì, ragazzi. Certo che se dovesse venire fuori una sconfitta nel derby sarebbe un gran casino.
Bravo, esatto. Anche a livello anzi, soprattutto emotivo e quindi psicologico.
Un gran casino, perché poi andremo ad affrontare con una paura incredibile la partita contro il Napoli, che è in crescita, a me preoccupa, no? Andiamo a affrontare probabilmente il miglior Napoli della stagione, con i giocatori recuperati, con uno stato d'animo buono. E dunque credo che in quei 4-5 giorni saranno determinanti per il futuro di questo campionato, insomma.
Eh sì, non c'è dubbio. Abbiamo ancora tanti vocali. Facciamo così, Fede, ne ascoltiamo 2-3 e poi ne leggo qualcuno.
Non ho le capacità tecniche, purtroppo. Ciao, ragazzi.
Ciao. Mi dice Fede che... Ok, vai, Fede.
Ciao da Gabriele.
Ciao,
per
Gabriele.
Per quanto riguarda eventuali acquisti, non entro in merito... Non ho questa capacità. Quello che io vorrei, però, giocatori italiani, questo manca alla nostra squadra, giocatori che combattono veramente per questa maglia. I ragazzi italiani, qualcuno è anche juventino, quindi quando arrivi lì indossi la maglia di cui magari sei tifoso, dai tutto un campo, punti alla nazionale, ci sono mille e mille motivi. La Juventus ha perso l'anima italiana. Recentemente i vari Padoin, Peluso e i Birindelli che poco fa erano qui con noi, non erano fenomeni, ma cavolo, ragazzi, quelli combattevano, sputavano l'anima ogni volta. Uno straniero questo non lo fa, può essere integrato in un gruppo italiano. Certo, poi vi domandate quali italiani oggi, e torno al discorso di prima, non ho le capacità tecniche, purtroppo. Ciao, ragazzi.
Ciao, è un po' il discorso che facevi tu, Nick, no? Sul fatto che non devi essere necessariamente un fuoriclasse. Anzi, spesso quelli che non sono fuoriclasse sono proprio dei leader a livello proprio emotivo, no?
Sì, ma prendo spunto proprio sull'ultima riflessione. Diventa difficile perché, insomma, se devi ritrovare uno zoccolo duro italiano bisogna rinnovare e bisogna trovare gli elementi giusti. Qualche giocatore molto interessante c'è, io penso ovviamente a Locatelli in primis, ma mi viene in mente anche lo stesso Zaniolo, che comunque è sempre piaciuto, no, al nostro club, però devono entrare anche in una situazione positiva, con qualcuno che gli faccia da chioccia, che li protegga, perché non è semplice vestire la maglia della Juventus, soprattutto se magari si sta attraversando una fase di transizione. È un discorso difficile, complicato, credo, da fare.
Non c'è dubbio, è anche vero, Nicola, che bisogna sempre poi fare, no, i conti con le risorse economiche. Io, guardate, ragazzi, io ve lo assicuro che il prossimo anno sarà ancora peggiore di questo. Per fare un grande colpo, perché sono stati fatti dei nomi diversi, no, rispetto ai messaggi dei nostri radioascoltatori, lo sappiamo benissimo, Nick, che devi inevitabilmente cedere un pezzo pregiato, quindi anche il prossimo mercato, che ovviamente sarà condizionato dall'accessione o meno di Ronaldo, bisogna farlo con una certa fantasia, come ha detto Paratici, già in questa stagione, anzi secondo me i prossimi anni, ce lo diceva Bellinazzo tempo fa. Purtroppo questa pandemia sta mettendo in ginocchio tutti.
Ci vorranno almeno 5 o 6 sessioni di mercato per tornare alla normalità.
A
partire da quella prossima dell'estate, poi quella invernale, poi ancora quella seguente estiva, almeno 4-5 sessioni, dai, diciamo più o meno due anni credo, e poi magari si potrà tornare ad investire. Però non aspettiamoci cose. Allora, cerchiamo di capire. Allora, sicuramente la Juventus ha comunque una proprietà molto importante, che da quanto abbiamo capito vuole ancora, no?
Certo.
Aiutare la Juventus, che insomma è un po' in antitesi rispetto a quella che è stata la nostra tradizione, perché raramente, no, la casa madre ha inondato di quattrini il club. Adesso le cose sono un po' cambiate, anche perché la casa madre vive uno dei momenti migliori in assoluto della sua storia, e dunque questo aspetto deve essere preso in considerazione. Comunque io credo che 40-50 milioni, ma anche 60, potrebbero anche uscire direttamente dalle casse. Però per gli altri 50-60 bisogna cercare di vendere e acquistare bene. però qualcosa abbiamo, diciamo, un tesoretto anche col discorso dei tanti giocatori che abbiamo in giro, insomma, possiamo inserire diversi calciatori nelle trattative e comunque qualcosa di diciamo cash, no? In contanti l'abbiamo anche per la prossima estate, però magari potrà servire per un giocatore, no?
Sì, sì,
penso,
certo,
a Locatelli, ecco. Pensa a Locatelli, vogliono 40 milioni, 35-40, la Juve li tira fuori e si compra Locatelli. Però per le altre situazioni, Gosens, e Gosens abbiamo diverse situazioni da mettere eventualmente sul piatto con l'Atalanta per convincere la società aerobica.
Anche perché i rapporti con il club bergamasco sono ottimi. Introduciamo nella nostra discussione, Nick, un nostro amico e collega di Tutto Sport, Fabio Riva. Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, Fabio. Oggi mi ha ispirato un po' uno dei sondaggini, perché ho detto: a chi dareste la fascia di capitano? E tu nel tuo pezzo su Tutto Sport hai messo il faccione di De Ligt.
Sì, perché il futuro dice questo. Sono molto curioso, io non ho ancora fatto in tempo di seguire gli esiti del tuo sondaggio e sono davvero molto molto curioso. Ti devo dire, oggi su Tutto Sport abbiamo presentato un ventaglio delle possibilità,
esatto,
che ci sono,
esatto.
Chiaramente la cosa più pratica, più ovvia, più come dire a norma di prassi sarebbe quella di consegnare la fascia a Bonucci, che è il giocatore della Juve che ha più presenze, che ha maggior anzianità dopo Buffon. Quale Buffon? Sappiamo che già nel 2019, tornando alla Juve, aveva fatto un passo indietro dicendo: io sono tornato per dare un contributo, ma non voglio essere né capitano né numero uno. Quindi Bonucci sarebbe il capitano e dietro di lui il vice capitano Dybala, sempre per un discorso di anzianità. È chiaro però che cosa succede. Qualora restasse Ronaldo, e abbiamo sentito le parole di Nedved oggi, potrebbe avere un senso darla a Ronaldo la fascia, per dargli responsabilità, per far sentire quanto sia al centro del progetto, perché comunque è una cosa che verrebbe accettata di buon grado anche dai compagni di squadra, dallo stesso Bonucci, i quali si rendono conto del fatto che Ronaldo sia oggettivamente su un altro livello. Però, e qui è il faccione di De Ligt che torna ad attualità, attenzione, perché la Juventus ha molti, o meglio, ha alcuni giocatori che, a dispetto della giovane età, a dispetto di un'anzianità che non è altissima rispetto ad altri, posseggono però il physique du role per ambire a questo ruolo, per cui difficilmente l'anno prossimo, perché appunto andiamo a pescare tra ipotesi A e ipotesi B dette finora, ma verosimilmente già tra due stagioni, possono ambire ad avere questa fascia. De Ligt è il paradigma di questo giocatore, perché ha 21 anni adesso, ma ha già un'enorme esperienza, e perché comunque ha carisma, carattere, ha tutto quello che volete, anche un profilo serio e rispettoso dei valori dell'ambiente, insomma, può ambirlo. E io ho segnalato anche la figura di Chiesa, che è un altro, secondo me, che ha dimostrato già in pochissimo tempo di avere le stimmate per ambire a questo ruolo, ecco.
Nicola.
Beh sì, interessante, abbiamo parlato in apertura, Fabio, proprio rispetto a quello che avevi scritto oggi sul giornale. Io la darei a Cristiano, per dire, se dovesse rimanere Cristiano, la darei a Cristiano per diversi motivi, e poi sì, ho De Ligt, penso che sarebbe perfetto per carisma, per personalità, mi piacerebbe molto vederlo con la fascia al braccio. No Fabio, io volevo per un attimo capire la tua interpretazione, perché ne stiamo parlando ovviamente da diverso tempo, da inizio trasmissione, delle parole di Nedved, perché evidentemente Pavel non può dire cose diverse da queste, però c'è anche un bivio, no? Io credo che se le cose dovessero tracollare, la Juventus non andrebbe a rischiare di ripartire il prossimo anno nuovamente con Pirlo, credo, però sarebbe un rischio, insomma, se lo facessero, ok, decidono loro, però io mi permetto di dire che eventualmente sarebbe un rischio, e credo che la Juventus questo piano B, Fabio, comunque ce l'abbia lì nel cassetto eventualmente.
Ah sì, guarda, hai detto benissimo tu, Nedved ha parlato, bisogna dargli atto del fatto che ha parlato, perché è fondamentale in un momento come questo, in cui peraltro c'è un direttore generale, direttore sportivo, Fabio Paratici, che formalmente attende ancora un rinnovo ufficiale di contratto, per cui era fondamentale che un membro della società facesse un punto della situazione. Lo ha fatto Nedved, questo punto della situazione, ha detto... ciò che non poteva essere diverso, cioè non poteva di sicuro andare a delegittimare Pirlo in questo momento, non poteva andare a dire: Ronaldo è in vendita, chi lo vuole se lo prende. Ha detto quello che allo stato attuale della situazione, nella fotografia attuale, è l'idea della società, cioè puntare su Pirlo, tenere Ronaldo. Da qui alla fine del campionato può succedere di tutto, può succedere che l'Inter le perda tutte, la Juve vinca lo scudetto, esageriamo, può succedere che Pirlo perda completamente, qualcosina si è già visto con Benevento, le redini della squadra, e quindi potremmo fare un quinquennale a Pirlo, oppure, e qui torniamo nella realtà, potrebbero decidere che forse non è più il caso di continuare con Pirlo. È chiaro che davvero deve combinare dei disastri Pirlo, perché in ballo ci sono tante cose. Io credo che non l'avessero detto prima, ma l'abbiamo pensato in tanti, l'abbiamo ritenuto in tanti, qualche scotto era inevitabile in questa stagione, perché non puoi pensare, tra l'altro qui faccio anche un discorso di categoria, a me faceva anche un po' riflettere, sentire tutti questi colleghi allenatori di Pirlo dire pronti via, Pirlo è perfetto, Pirlo farà bene, Pirlo è la scelta giusta, e allora vuol dire che l'esperienza non serve a niente, no, l'esperienza serve, perché ci sono delle cose contro le quali devi sbatterci il muso per capirle. Pirlo ha sbattuto un po' di musate, qualcosina l'ha capito, qualcosina dovrà ancora capirlo, stava facendo, con Benevento si è dimostrato che qualcosa forse bisogna ancora capirlo, e quindi vediamo cosa succederà. Giustamente Nedved ha detto, abbiamo un allenatore e puntiamo su di lui. Non è un caso però che negli ultimi anni certe frasi dette siano poi state un po' rimangiate dai fatti, perché ad esempio, ecco, Sarri un po' meno, però Allegri clamorosamente venne confermato subito dopo l'eliminazione della Champions League e poi venne spedito alla porta. Perché? Perché si capì strada facendo, non che Allegri fosse un pessimo allenatore o che fosse meglio Sarri o che chissà cosa, che un certo tipo di stimoli non sarebbe stato più possibile ottenerli con Allegri. Poi, bene o male, non sapremo mai che abbiamo fatto bene o male, però si è capito che un certo tipo di relazione non andava più bene. Con Sarri stesso discorso, la famosa scintilla non è mai scoppiata, no, non è mai scattata, hanno quindi deciso in società che era il caso di andare oltre Sarri e hanno puntato su Pirlo. Ora vediamo, ecco, cos'è che si ritorce un po' contro Pirlo, che ha fatto in tempo a dire finalmente avremo tempo per lavorare e mettere in pratica una serie di situazioni, e dopo una settimana di lavoro è successo quel che è successo, per cui forse un po' di cose devono essere sistemate. Dal mio punto di vista, e qui sono curioso di sapere anche il vostro giudizio, questa costruzione dell'azione da dietro a tutti i costi mi sembra un po' deleteria se non hai un certo tipo di giocatore, per cui su questo bisognerà lavorare, perché non ti andare avanti con un mantra a dire che ci sono più vantaggi che svantaggi. Ci sono più vantaggi che svantaggi se la sai fare, se non la sai fare allora forse ci sono più svantaggi, per cui ragioniamo anche su questo.
A proposito di giocatori, dei tanti nomi che si leggono anche sul tuo giornale, su Tutto Sport, ma in generale, secondo te qual è quello più plausibile per la Juventus? Quale ruolo? Ma proprio il giocatore, il nome? Se tu dovessi...
Esatto. No, Locatelli, a me piace tanto Locatelli, cioè mi sembra il profilo giusto in questo momento, poi ti dico veramente in base proprio a quello che c'è adesso, perché poi se va via Ronaldo, se va via Dybala, se qualunque cosa, allora lì sì che succedono le cose grosse e scatta il classico meccanismo per cui via uno dentro l'altro, se devo sostituire Ronaldo è chiaro che devo puntare certi elementi. Però al momento con una squadra in teoria più o meno da non rivoluzionare, se no sei di nuovo punta a capo, Locatelli è il giocatore perfetto, è potenzialmente un nuovo Chiesa, ovviamente non come ruolo, non come caratteristiche, però è quel tipo di profilo di giocatore del quale una squadra come la Juve ha bisogno, perché conosce il contesto, è giovane ma ha esperienza, perché davvero non è facile trovare dei ragazzi dell'età, dei ragazzi di questa età che abbiano già dovuto metabolizzare un rifiuto dal Milan, rimettersi in gioco, rimboccarsi le maniche, dimostrare di starci con la testa, non è da tutti questa roba. Per cui secondo me è il profilo che la Juve, anzi non secondo me, di sicuro è il profilo che la Juve sta seguendo, l'avrebbe preso già l'anno scorso, non avesse poi avuto l'occasione McKennie, grande occasione a mio avviso, e però ora è pronta a riallacciare i discorsi per chiudere un po' il cerchio definitivamente. Per cui quello che prenderei io è quello che secondo me prenderanno davvero in base a quello che sappiamo adesso.
Sì. Nick, prima di congedare Fabio.
Sì, no, per un attimo su Locatelli proprio su questo discorso, perché io ne ho parlato tante volte, a me tempo fa, ma parecchio tempo fa, no? Quindi, un uccellino mi disse che la Juventus era nettamente in vantaggio, no? Ma c'era un preaccordo, una stretta di mano, insomma, un accordo di massima, nulla di scritto, ma insomma, scripta manent, verba volant, ma in questo caso comunque potrebbe essere decisivo questa stretta di mano. Ma vi risulta anche a voi che la Juve comunque è in vantaggio abbastanza nettamente rispetto alle altre?
Sì, è in vantaggio, ma l'aveva preso, cioè c'erano le cifre, c'erano gli accordi con il giocatore, con Sassuolo, era tutto fatto, insomma, però capelli. Poi con McKennie e col fatto che Khedira fino a gennaio non è andato via, ovviamente, ecco qui, scusate, io non ho contestualizzato, stiamo parlando della scorsa estate, quando appunto poi venne preso McKennie. Il fatto che Khedira rimase pure ai margini, ma rimase, impedì di prendere un nuovo giocatore, per cui saltò Locatelli. Sì, esatto, dottor Locatelli. Ora, i rapporti ci sono, una base grosso modo c'è, anche se le cifre saranno un po' probabilmente ritoccate, magari in termini anche di
inseriranno un altro giovane, credo, no? C'è anche questa possibilità che possa crescere lì a Reggio Emilia.
È chiaro, l'unica grossa incognita è capire, rispetto alla fotografia di un anno fa o anche solo di 6 mesi fa, di 2 mesi fa, di gennaio, 3 mesi fa, capire in che misura le pretendenti, ad esempio il City, ma anche altri club in Premier League, in che misura le pretendenti sono disposte a salire ulteriormente coi prezzi, con gli ingaggi, con quant'altro. In questo caso la Juve è in posizione di vantaggio, perché davvero, quando uno dice il giocatore sa di essere voluto, sa di far parte del progetto, in questo caso gliel'hanno dimostrato. E però bisogna vedere anche gli altri cosa faranno, per cui la Juve parte in vantaggio, ma non è cosa fatta.
Prima di salutarti e ringraziarti, Secco, Dybala resta o va?
Sì, secondo me resta, ma anche perché io lo spero di cuore. Non vedo tanti attaccanti più forti di Dybala in giro, per cui sarebbe cosa buona, giusto, tenerlo. Poi so che scoppierà il finimondo sulle vostre chat, i vostri messaggi, perché divide, però io spero che resti e credo che resterà, perché sennò butti via davvero anche un patrimonio economico, perché puoi fare delle plusvalenze enormi se forse anche lo rinnovi e poi lo cedi con calma, ma adesso se devi vendere un giocatore che scade tra 13 mesi e fai fatica, 14 mesi fai fatica a monetizzare come si deve, ma io spero tecnicamente davvero che possa restare, che possa essere il futuro della Juve.
Grazie Fabio.
Grazie a voi, ciao, buona serata, buon tutto.
Ciao, buon lavoro. Paratici non è lucido per andare avanti in questo ruolo così impegnativo, Nedved non ci serve, è troppo nervoso per gestire questi momenti, Allegri riuscirebbe da solo a tenere a bada la comunicazione della Juve, cambiare subito è un dovere perché con Pirlo ho la certezza che nelle prime 4 non ci arriviamo, Severino da Milano, molto disfattista direi. Carissimi Gian Pietro e Nicola, per l'anno prossimo se rimane capitano Dybala, per gli acquisti Locatelli, Donnarumma, Gravenberg, 18 anni, centrocampista dell'Ajax, lo conosciamo. Saluti da Legnano Gian Pietro, una sorta di mio omonimo, eh sì, veramente un ottimo profilo.
Ma sai, comunque ce lo farebbero pagare, sai?
Come fa sempre l'Ajax, Nick, del resto.
Ecco.
Lo sai che la vetrina dell'Ajax è prestigiosa. È così.
Ma non scherziamo, è una delle boutique più care d'Europa,
sì,
in assoluto.
Esatto,
guarda,
esatto. Gabriele da Roma, per la domanda di Nicola, spero di sbagliare, ma credo che la scelta di Pirlo, soprattutto in questo momento storico, sia scellerata. Ci vogliono allenatori, non scommesse. Poi che la società abbia messo in preventivo almeno 4 anni di non vittoria, ma non ci credo, e ricostruire la rosa puntini puntini. Nicola Quintiliano, i problemi di questa squadra sono dovuti ad una rosa incompleta, mancano i terzini, manca il centrocampo e una punta titolare che non può essere Morata. Se non si risolvono queste lacune, Pirlo o non Pirlo, il prossimo anno saremo da capo. Su Dybala temo sia l'unico che ha un po' di mercato, ma attenzione, perché lui ci ha fatto vincere l'ultimo scudetto e quest'anno senza di lui si vede come stiamo. Io me lo terrei a meno di un sostituto all'altezza. Marco da Cesenatico, un altro e poi un po' di vocali. L'unico che ha l'ultima parola è John Elkann, sicuramente il 15 aprile con l'assemblea degli azionisti della holding di Casagnelli. Elkann che possiede la maggioranza della Juve, ne vedremo delle belle al momento nel portafoglio. Exor, la Juventus per introiti sta veramente bassa, 0,8 miliardi con una Ferrari al primo posto, 8,4 miliardi di dollari. Secondo me ci sarà un cambio nella presidenza della Juve. Ciao da Luca. Nick, prima di mandare qualche vocale, siccome si era parlato di questo possibile addio alla Juventus di Andrea Agnelli, ma secondo te?
Assolutamente. Assolutamente, ma anche perché torniamo sempre a un discorso che trito, no? E ritrito.
Sì, certo.
E chi va a ricoprire quel ruolo? Chi prendi? Cioè chi anche all'interno del gruppo Juventus, del gruppo, no, in generale, no, del gruppo Juventus, del nostro gruppo, della nostra casa madre e quant'altro. Devi prendere una figura che conosca il calcio, che sia juventino.
Ecco, questa è la seconda cosa.
Juventus, esatto, la juventinità.
La seconda cosa
stiamo
che
scherzando. Ma no, ma dai, quindi, ma per favore, ma ce l'hai, ha vinto tutto, ragazzi. Ragazzi, veramente. Ha vinto tutto, è arrivato in pochi mesi, è riuscito a trasformare una storia che in quel momento sembrava veramente triste, difficile. Ci ha portato a vincere tutto, ci ha portato giocatori straordinari. Ma ragazzi, ma ma voi pensate che Andrea non abbia pesato per l'acquisto di Cristiano? Ok, ragazzi, ha pesato tantissimo Andrea, l'entusiasmo di Andrea, la voglia di Andrea. Andrea è la figura giusta, al posto giusto, e dovrà rimanere con noi ancora tanti anni. Come si fa a criticare questo personaggio, dai, davvero? Ma poi quello che ricopre, il suo ruolo importante, presidente dell'ECA, è nelle sale, è nelle stanze dei bottoni del calcio continentale. Comunque è una persona che ha un peso specifico e negli anni ha accumulato anche una certa esperienza e ancora più cultura sportiva e non solo. Insomma, veramente la figura credo perfetta, è maturo, no? È il suo momento secondo me massimo. Ma non ci facciamo ingannare da una stagione difficile dopo tanti anni. Credo che sia veramente al massimo delle sue possibilità. Dunque no. Sempre felice di vedere Andrea alla guida della Juve.
Federico, abbiamo tanti vocali, partiamo, va.
Ciao Nick e Quintiliano, dai ragazzi, pensiamo al calcio, pensiamo che è un gioco, su. L'unica cosa sbagliata sono gli interisti che continuano a parlare in giro, anche le pulci hanno la tosse. Non abbiamo visto sentiti per 10 anni, adesso sono ovunque, ovunque. Santo da Torino.
Grazie, andiamo avanti.
Ciao ragazzi, sono Torino da Rimini.
Ciao.
Devo dire una cosa, per me non è stato affiancato nello staff da un uomo d'esperienza come poteva essere Andrea Zoli. Infatti Pirlo non lo vedo mai parlare con il suo secondo, con nessuno, mentre tutti gli altri allenatori, anche Allegri con Landucci, faceva delle grandi discussioni perché discutevano su chi cambiare durante la partita, tutto quanto. Per me manca questo. Ciao!
Ciao, saluti.
Ciao, è una bella riflessione questa.
Sì, non c'è dubbio.
È interessante davvero.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, viaggio da Parma.
Ciao,
Nicola,
viaggio.
Sono d'accordo con te sulla cattiveria delle persone. Con un mouse in mano, un telefonino, vedono di poter permettersi tutto. Io ero su un gruppo, sono scappato via. Non li sopportavo più, sempre a lamentarsi. Qualcuno che diceva 9 scudetti, cosa ne facciamo? Sono scappato via. L'ultimo messaggio che gli ho mandato, gli ho detto: nella prossima vita vi auguro di nascere o tifosi del Napoli o dell'Inter, perché è quello che è meritato. Ciao e forza Juve.
Ciao, grazie, avanti.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Richmond. Io,
ciao Marco.
A me come allenatore il prossimo anno mi piacerebbe uno tra Deschamps, grandissimo, lo adoro, Zidane o Mancini, questi sono i tre che mi viene in mente. Anche Inzaghi non sarebbe male. Io farei 4 cose. Uno, prenderei Donnarumma a zero, perché lui alla fine non credo che rinnoverà con il Milan, sarebbe un grandissimo acquisto. Darei De Sciglio e Rugani all'Atalanta come acconto, diciamo, per Gosens. Scambierei alla pari Bentancur con Van de Beek al Manchester United. E poi, se Ronaldo volesse ritornare al Real Madrid, mi sta bene se ci danno Benzema. Voi che ne pensate?
Si è travestito da Paratici il nostro amico.
No, è stato bravo, bravo. Tutto bello, ma poi c'è la realtà, amico mio, comunque è un po' più complicata. Bello, è vero. Bravo.
Ciao ragazzi, fascia da capitano ad elite per cominciare un nuovo corso. Christian da Torino.
Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. La domanda che mi viene naturale oggi come oggi, a che senso hanno le dichiarazioni di Nedved se sono fatte a metà di marzo? Non ha nessun senso e non servono a niente. cosa ne pensate voi? Grazie e buona giornata.
L'abbiamo detto prima, amico mio, no Nicola? Perché adesso giustamente è circoscritto a questo momento, poi sappiamo benissimo, è inutile ripeterlo, che conteranno i risultati. Per risultati si intende soprattutto la qualificazione alla Champions League, che non può non avvenire, a mio avviso, ma non è solo un mio parere, è proprio una questione soprattutto economica. Leggo questo e poi l'ultimo break. Ciao ragazzi, il modulo migliore per noi credo sia quello a specchio, considerando il narcisismo che alle volte ci contraddistingue. Per ottenere risultati bisogna scendere in campo con voglia, cattiveria e determinazione. La giocata del singolo è spesso fondamentale, ma da sola non basta. A calcio si gioca in 11, noi spesso diamo l'impressione di giocare poco da squadra e ognuno per se stesso. Armando, a tra poco.
Stile Juventus fino alla fine.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Rush finale di questo stile Juventus. Mi dice Fede che dobbiamo smaltire l'obbligo un po' di messaggi vocali.
Ciao ragazzi, Luca da Pesaro.
Ciao.
Volevo fare un piccolo appello, se me lo permettete. Dobbiamo stare tutti uniti. I tifosi bianconeri, vedo delle spaccature, dell'odio, come dicevate voi prima, delle cose cattive contro questa società, questi giocatori. Adesso abbiamo un obiettivo, il quarto posto. Tutto il mondo del calcio, che non tifa Juventus, soffia per farci arrivare al quinto posto, perché sarebbe il potere per alcuni anni. Perciò noi dobbiamo unirci, stare unite, soffrire, piangere in silenzio, ma ve lo dico con il cuore in mano, ottenere quel quarto posto. Poi la società, che 9 anni ci ha regalato tante soddisfazioni e vittorie, farà quello che deve fare. Adesso faccio un appello nazionale, mi verrà anche da ridere, ma noi dobbiamo stare uniti.
Unione, 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 vai Fede.
Ciao, allora Nedved dice che Pirlo rimarrà, benissimo, va benissimo, lo proteggano di più, la società faccia di più per supportarlo e proteggerlo, sia nei confronti della squadra, perché la sensazione dai continui approcci molli, approcci sbagliati, errori, gol regalati, la sensazione è che anche se la squadra non è contro Pirlo, ma che non ne avverta fino in fondo l'autorità della guida tecnica, quindi lo proteggano di più verso la squadra e anche verso l'esterno, perché gli attacchi da tutte le parti, FIGC, CONI, arbitri, rigori, cominciano a essere sfacciati, quindi tutelino la squadra e l'allenatore.
Nicola, questa è una gran riflessione che concordo in buona parte, vorrei sentire la tua, perché è molto importante quello che ha detto il nostro amico, eh?
Sì, sì, ma entrambi gli amici, anche l'amico che è intervenuto prima, insomma, dicendo siamo compatti, ma anche veramente per rispondere un po', per proteggerci, visto quello che viviamo, no? Perché insomma la Juventus piacerebbe a tutti, godrebbero tutti a vederci in grosse difficoltà in ginocchio. E dunque anche noi dobbiamo stringerci intorno a questa società, perché comunque ne abbiamo subite anche parecchie nelle ultime stagioni, e nel massimo purtroppo silenzio. Abbiamo assistito a delle cose vergognose nei nostri confronti, ma nella mancata analisi, no? Magari nei post partita o nei giorni seguenti di episodi arbitrali, partendo da quella vicenda imbarazzante di Juventus-Napoli, dove addirittura ci siamo ritrovati ad essere accusati di qualcosa. Io non dimenticherò mai quei giorni, come non dimenticherò mai la vergogna di Inter-Juventus, di Juventus-Inter, quella del marzo scorso. Quello che accadde, no? Fu qualcosa di imbarazzante, con delle testate che completamente davano addosso alla Juventus. La Juventus praticamente non stava facendo come sempre, si stava comportando in maniera corretta, mentre sembrava qualcuno che fosse il mostro da sbattere in prima pagina. Insomma, la Juventus veramente, ragazzi, ne subisce di ogni tipo, e ripeto, nel massimo silenzio, con dei media che vorrebbero tantissime testate, perché noi, soprattutto che stiamo dentro questo mondo, sappiamo bene come funziona Quintiliano, no?
Sì.
Cioè gli anti-juventini sono in tutte le redazioni, ricoprono anche ruoli molto importanti in alcune testate. Basti pensare, insomma, a quello che stiamo vedendo ormai da diversi anni con una figura importante come il vice direttore di Resport. e dunque noi dobbiamo rimanere compatti a prescindere da come possa andare, non si può, dobbiamo proteggere la Juventinità e proteggere la Juventus e stare vicini alla Juventus in questo momento particolarmente delicato, che sicuramente è il momento più delicato dal luglio del 2011, ma noi abbiamo tutto per uscirne, una società solida, uno stadio importante, giocatori importanti, bisogna solamente cercare di rifarci un po' il look e tornare ad essere ancora, perché io credo che la Juventus prossimo anno penso che scenderà in campo veramente col coltello tra i denti dopo questa stagione che si preannuncia abbastanza deludente.
Speriamo tutti.
Io al posto loro sarei abbastanza preoccupato per la prossima stagione se la Juventus si dovesse rinforzare bene e riprendere al suo cammino, a mio avviso. Prego, scusa.
E sull'ultimo amico che ci diceva, secondo lui, maggiore protezione da parte della società rispetto a Pirlo. Sei d'accordo?
Sì, interessante anche quell'argomento. Adesso non sappiamo, io mi sembra che lo stiano proteggendo complessivamente, però forse qualcosina di meglio si potrebbe fare. Non so esattamente in quale aspetto, perché insomma lui ha parlato dell'atteggiamento alcune volte troppo leggero all'inizio partita. Lì la società non è che può fare molto. Nel senso, io credo la società ci sia nello spogliatoio, ragazzi, forse è una delle società più presenti.
Vabbè, storicamente.
Noi guardiamo quello che anche gli altri club, no, Quintiliano. Io penso raramente ci siano i capisaldi del club così vicini e così all'interno proprio della squadra. La Juventus è un esempio da questo punto di vista.
Sì. Ivan da Bologna ci dice: sul capitano mi va bene De Ligt, ma penserei anche a Danilo, cederei Alexandro, Ramsey e Ronaldo e prenderei Reguilón, Ryan Gravenberg e Henry Kane. Lo so che costa troppo, ma uno su tre fatemi sognare. Beh, sognare non costa nulla. Salve ragazzi, la considerazione di Birindelli riguardo all'efficacia di Ronaldo all'interno della manovra è sacrosanta. Guardate per esempio come la Lazio sfrutta l'abilità di Milinkovic e Lazzari in maniera combinata. Che ne pensate, Vincenzo da Roma? Siamo d'accordo su questo, su Milinkovic e lo stesso Lazzari. Errore aver dato il posto da primo portiere a Szczęsny, eliminando un Buffon che sarebbe servito come leader in campo. Mi spiace dirlo, ma queste ultime 10 partite Gigi dovrebbe essere titolare, perché serve uno che urli e dia sicurezza. Basta sorrisini. Ciao da Luca. Io per esempio non sono d'accordo. Buon pomeriggio Nick e Quintiliano, fascia da capitano a De Ligt, acquisti Icardi, Pogba, Gosens, bella campagna acquisti, cessioni Sandro, Ramsey, Dybala, Massimo da Prato. Se ascoltassimo soltanto le interviste dei nostri dirigenti e i post dei giocatori, sembrerebbe di essere nel paese delle meraviglie. Gianluca da Roma. Mi fermo con i testuali e procediamo con un po' di vocali.
Ciao ragazzi, buonasera, Peppe da Napoli. Per quanto riguarda la programmazione va fatta, bisogna aspettare, non è detto che bisogna per forza vincere, però bisogna capire anche qual è la qualità dell'allenatore che viene presa. Io non mi riferisco a Giugno, ma mi riferisco a un discorso generico. Meno male che se tu prendi Klopp, metti in preventivo che dopo un anno, anche se non dovessero arrivare delle vittorie, non puoi cambiare l'allenatore, perché hai forse il miglior allenatore sulla piazza. Viceversa, se fai una scommessa con Pirlo e non arrivi nemmeno in Champions League e non vinci la Coppa Italia, è normale che poi devi cambiare, ma prendendo un allenatore affermato, perché non puoi rischiare di fare un'altra scommessa. Io sento dire 300 parole di Gasperini e Inzaghi, sarebbe l'ennesima scommessa, e secondo me la Juve non se lo può più permettere.
Il nostro amico aveva la app accesa perché si sentivano le voci, Nick, mentre aveva registrato il vocale. Andiamo avanti.
Ciao a tutti, ciao Quintiliano e Salvatore da Roma. Volevo dire una cosa, ma noi possiamo permetterci di buttare un anno con il rischio di non entrare in Champions per proseguire con la causa di Pirlo? È una domanda che faccio per capire appunto se alla fine le casse della Juventus, soprattutto in questo momento di Covid, ce lo possono permettere. Ciao a tutti e un abbraccio.
Ciao, grazie Salvatore. Pensa che la tua domanda è quella iniziale di Nicola. E ne abbiamo iniziato così, Nick, con questa domanda, no? Dopo aver commentato le dichiarazioni di Nedved. È una domanda alla quale non possiamo rispondere noi, sicuramente. Però certo che il dubbio e il timore c'è, no Nicola? Che magari è l'uomo giusto comunque a prescindere?
Insomma, stiamo parlando di questo ormai da diversi giorni, appena puntata di oggi. però ripeto, ribadisco il pensiero, cioè se le cose dovessero rimanere così, nel senso con la Juve qualificata, ma eventualmente magari portarsi a casa la Coppa Italia, si può proseguire con Andrea, però ci dovranno essere, ripeto, poi i calciatori, no? I calciatori sono loro che vanno in campo, esatto, comunque vedere eventualmente dove migliorarsi, e tutti questi aspetti. E poi dovrebbe tornare il pubblico allo stadio, sarà una stagione, seppur condizionata dall'europeo, diciamo abbastanza normale. E dunque andare avanti con lui, sì, certo che se le cose però loro avessero intuito che a prescindere anche magari anche dalla qualificazione, no? Ma non ha più in mano
lo spogliatoio,
il gruppo, la base del gruppo, beh ragazzi, le considerazioni devono essere fatte, ripeto, per il bene della Juve, qui ce ne freghiamo delle amicizie, dei rapporti umani, non dobbiamo purtroppo fregarcene di questa situazione, noi dall'esterno, eventualmente sarà una cosa loro, ma i rapporti umani sono stati buoni, anche buonissimi con Massimiliano Allegri, ma è stato accompagnato alla porta, ragazzi purtroppo così va, non possiamo fare niente.
Vai Fede, andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Io ho condiviso parzialmente le parole di Pavel, di Nedved, però sinceramente il finale siamo contenti per Conte e Marotta per quello che stanno facendo, se lo poteva evitare in un momento così duro per noi Juventus. E per quanto riguarda tutta la questione di Mister Pirlo, come ho detto ieri, io non lo reputo ancora un allenatore pronto per la Juventus, e per me, per dare una scossa importante, ci sarebbe giusto il cambio di guida tecnica. Un abbraccio.
Grazie, grazie, grazie.
Ciao, grazie.
Buonasera ragazzi, sono Gianni.
Ciao Gianni.
Scusate, io vorrei fare una riflessione. Se non sbaglio, dopo l'1-0 del Benevento, hanno fatto un'inquadratura sulle panchine della Juventus e io ho visto un Chiellini sorridente. Ma secondo voi, no? Uno del calibro di Chiellini come fa ad avere un atteggiamento del genere, che dovrebbe essere incazzato nero, che dovrebbe essere quello che dà la sprone a tutta la squadra e sorride sull'1-0 per il Benevento?
Ne abbiamo parlato già ieri, sicuramente era un sorriso amaro. Se si discute anche l'attaccamento alla maglia di Chiellini, possiamo anche chiudere, andiamo avanti.
Buonasera Nicola, buonasera Quintiliano, sono Michael da Roma. Io Ciao, faccio Michael. Questo tipo di riflessione. Diciamo che io ho anche apprezzato le parole di Nedved a Dazon, perché comunque mi dà l'idea di una società che ha le idee chiare, sa quello che sta facendo e che comunque sa che questo processo di rinnovamento, questo nuovo ciclo, ha degli step da compiere. Detto questo, se si vuole ripartire con Pirlo il prossimo anno, a me sta anche bene. Spero che però, insomma, venga fatto un mercato appunto per allestire una rosa competitiva su tutti i fronti, anche a livello di ricambi, perché in tanti ruoli la Juventus non ha proprio queste alternative eccelse, anche se questi giocatori, insomma, sicuramente saranno sulla falsa riga di questo processo di ringiovanimento che abbiamo intrapreso da 2 anni a questa parte.
Io sono d'accordo, condivido. Giocatori funzionali e fare una rosa ovviamente che stia bene all'allenatore, sempre nel perimetro del discorso economico, mai da dimenticare.
Ciao ragazzi, Alberto da Napoli.
Ciao.
Allora, partiamo dal presupposto che secondo me Pirlo rimane, perché se cambia un'altra volta la Juve non è da Juve, dovrà solo agire, a meno che, come diceva Nick prima, insomma, perderà pure il posto in Champions, allora a quel punto si valuta la situazione. Però io credo che questa Juve non perderà il posto in Champions. Ha capito di aver fatto brutte figure. Io metterei in mano al mercato un paio di centrocampisti buoni, Locatelli, Ouar, un terzino sinistro, stiamo bene. La squadra c'è, ragazzi.
Che dici Nick? Soltanto 2 acquisti così, quindi rimarrebbero in attacco tutti?
Non lo so, sì, interessante, però No, io credo che ci voglia diciamo un mini rinnovamento ci vorrà, a mio avviso. Un mini rinnovamento ci vorrà.
Sì.
E poi ragazzi, noi dobbiamo pensare ad una cosa che è importante. Noi Arthur l'abbiamo pagato tanto e noi dobbiamo mettere Arthur nelle migliori condizioni di esprimerci.
Bravo, bravo.
Trovassero la soluzione, perché a noi Arthur ci è costato 70 bellissime zucchine.
Okay, sì.
70 bellissime zucchine, non 20 milioni. E io, siccome credo in questo giocatore, credo che può migliorare, perché ha un talento infinito, deve lavorare su alcuni aspetti, ma credo che abbia tutto per crescere. Noi dobbiamo mettere, quando andremo a ragionare per la costruzione anche della mediana, noi dobbiamo mettere questo giocatore brasiliano al massimo delle potenzialità e delle sue condizioni tecnico-tattiche, perché abbiamo speso tanto per Arthur.
Ne parlavo stamane con un amico e concordo, sottoscrivo ogni parola. Dicevamo le stesse cose. Se tu l'hai acquistato e l'investimento è stato elevatissimo, ovviamente non puoi prescindere dalle caratteristiche. Quindi, secondo me, ma credo che tu sia d'accordo, Nicola, lo rimettiamo mezzala e prendiamo un regista. E il nome di Locatelli è quello, insomma, più caldo. Altri due vocali, stiamo quasi per chiudere.
Ciao, quello che rimane, che lascia un pochettino l'amaro in bocca, è che non abbiamo una squadra di palleggiatori, abbiamo una squadra di contropiedisti, cioè di gente che corre nello spazio, Kulusevski, Chiesa, Ronaldo, Morata, Rabiot, c'è gente che ha bisogno di andare nello spazio e quindi di giocare più indietro rispetto che avanti. Difatti noi facciamo molta fatica quando una squadra si chiude e mette un po' il pullman, quindi abbiamo giocatori che cercano spazio. Poi non abbiamo due mediani, abbiamo dei centrocampisti di corsa, forse l'unico tecnico è Rabiot, Arthur, in ultimo la difesa. De Ligt corre avanti, Bonucci corre indietro, Chiellini è quello che legge la giocata e quindi con De Ligt è più assimilabile.
L'ultimo vocale, Fede. Manca,
interessante.
Sì, sì, vero. Analisi giusta, vero.
Ciao ragazzi, Salvo da Milano.
Ciao,
io
Salvo.
Mi auguro che le dichiarazioni di Ned siano uguali a quelle che hanno preceduto le sconfitte in Coppa di Allegri e poi di Sarri, perché insomma, secondo me con Pirlo non andiamo da nessuna parte, anche se io umanamente li voglio anche bene e mi sta simpatico. Per quanto riguarda la fascia di capitano, deve andare a Bonucci, perché l'anzianità non è qualcosa che si inventa, quindi Bonucci comunque ha fatto tanto per la Juve e quindi insomma ritengo che sia giusto darlo a lui. Gli acquisti, per quanto riguarda le cessioni, sicuramente Bernardeschi, Ramsey devono andare via assolutamente, e prendere i due centrocampisti e un terzino sinistro, anche Alexandre, che c'è una buona offerta, prendiamo un sostituto, io lo cederei.
Voglio ricordare, infatti, Nicola mi ha dato l'assist, che abbiamo dei prestiti o da rinnovare oppure giocatori che potrebbero rientrare: Costa, Rugani e De Sciglio. Ricordiamo, abbiamo sempre questi tre calciatori.
Soprattutto quella del brasiliano è un po' complicata, un po' delicata.
Sì, sicuramente più complicata rispetto agli altri due, non c'è dubbio.
Sì.
Ne leggo due o tre, dai, prima di salutarci. Un solo nome per la panchina, Julian Nagelsmann, è un azzardo, ma questo ragazzo ha una personalità esagerata. Marco da Torino, che interessa anche la Roma, questo allenatore. Emilio da Cava dei Tirreni, salve, la fascia da capitano la darei a Pinzoglio, simpatico. Buongiorno, tre cessioni, Sandro, Rabiot, Arthur, tre acquisti, Gosens, Locatelli, Oar. Non bastano, serve una punta, un altro terzino sinistro ed almeno un altro centrocampista, massimo da Londra. Lorenzo da Macerata, ditemi voi in cosa Pirlo abbia inciso in questa squadra. Non ha gioco, né idee, né atteggiamento, né schemi. Il problema è che ora bisognava cambiare, perché con lui non andiamo in Champions. Cederei Ramsey, Alexandro e Morata. Gian Pietro da Legnano, ciao Nicchia e Quintiliano, Lorenzo da Colle Valdelsa, tre cessioni, Sandro, Ramsey, Ronaldo per Emerson, Palmieri, Locatelli e Icardi, fascia da capitano, a Dybala. Buon pomeriggio ragazzi, visto il periodo molto particolare che stiamo attraversando, dove ognuno ha il proprio pensiero, dal punto di vista mio è fondamentale cambiare allenatore e nella lista dei papabili il profilo più interessante potrebbe essere Mancini. Qual è il vostro pensiero? Marina da Treviso. Nicola, hai un minuto per rispondere, prenderesti Mancini?
Allora, Mancini è un ottimo allenatore, partiamo da questo presupposto, però non lo prenderei.
Tra l'altro lui
a questo punto cercherei veramente, se proprio devo prendere, se devo prendere un italiano, tu sai chi vorrei sulla panca di Allegri. Ok, sarebbe affascinante, stupendo il suo ritorno, sarei felicissimo, però io punterei su Simone Inzaghi. Quindi,
Lo so,
credere che sia pronto, che potrebbe essere pronto,
per il Juve, salto. Veramente. Sì, è vero. Peraltro, aggiungo prima di salutarci, rispetto a Mancini, che ha un contratto fino al 2022, quindi si farà tutti i mondiali. E il presidente della Federcalcio Gravina già ha detto che vorrà rinnovargli il contratto. Poi è chiaro che le parole lasciano il tempo che trovano. Siamo giunti al termine di questo stile Juventus. Grazie tanto ai nostri ascoltatori, perché anche oggi siete stati tantissimi. Nicola, grazie. Diamo appuntamento domani ai nostri ascoltatori. No, dalle 15 grazie. Alle 17, stile domani. Juventus. Saluto
domani.
Ciao.
Buon proseguimento.
Grazie. Saluto Federico Rossi alla parte tecnica. Ora però restate qui incollati a Radio Bianconera, perché c'è Due in Bianconero con Santarelli, Marangio e poi tutta la programmazione di RBN. Ciao!
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.